Di nuovo con voi in diretta sempre Marco Piccheri e Cinzia Sant'Angeli, siamo tornati in diretta come sempre, colgo l'occasione di salutare un amico che ci scrive da Milano e così ricordo anche BSO Channel, l'860 del digitale terrestre del gruppo BSO Channel che ci permette di stare in Lombardia, Piemonte, parte del Veneto, dell'Emilia e poi anche una serie di frequenze in FM, Crema, Lecco, Sondrio, Bergamo, andate sul sito nostro TMV Radio Sport nella sezione come ascoltarci per trovare tutte le indicazioni.
Sì, adesso andiamo a presentare un piccolo speciale che abbiamo preparato, Marco. Che hai preparato tu?
Sì, abbiamo preparato, lo rimandiamo perché c'è questa ricorrenza
sì,
oggi.
Sì, su Luciano Rececconi sono 43 anni della scomparsa e quindi insomma ci faccia piacere a ricordare Luciano Rececconi.
Esatto, tra l'altro poi prepareremo anche qualche altro speciale in questa settimana, esattamente il 21, poi vi diremo a chi è dedicato il prossimo. Andiamo a sentire e poi torniamo in diretta, Cinzia,
esatto,
e così recuperiamo un po' di messaggi,
sì,
e salutiamo.
E ce ne sono un paio.
Sì, sì, li prendiamo subito, dai, ascoltiamoci questo speciale e torniamo tra pochissimo dedicato a Luciano Rececconi.
Questa è la gioielleria dove Rececconi con un amico e con il giocatore Ghedin sono entrati. Qui Rececconi scherzando ha detto: questa è una rapina. Il gioielliere sembra che abbia tolto la pistola dal cassetto e abbia sparato un colpo. Un colpo solo che ha preso Rececconi.
È il 18 gennaio del 1977 e il telegiornale, come avete sentito, annunciava la morte di Luciano Rececconi, centrocampista della Lazio, che qualche anno prima, nel 74, era stato campione d'Italia con quella squadra. In quel momento il calciatore aveva 29 anni, si trovava nella zona Fleming di Roma, insieme a Pietro Ghedin, compagno di squadra, insieme a un loro amico, il profumiere Giorgio Fratticcioli, e in quel momento decisero di fare visita al gioielliere Bruno Tabocchini. Gioielleria che loro conoscevano, entrano dentro e di lì a poco morirà Luciano Rececconi. Un fatto che ha sconvolto tutti e che proviamo a raccontare con alcuni testimoni di quel momento. Si parlò di uno scherzo effettuato appunto dai tre in scenare una rapina. Sentiamo come ce lo racconta Franco Melli.
Lui era morto per gioco, perché secondo la ricostruzione, proprio le prime ricostruzioni che per me sono rimaste quelle buone, lui era entrato con questo bavero alzato, con Ghedin vicino, dicendo: fermate tutti, questa è una rapina.
Un amico comune mi corse incontro e mi disse: hanno sparato Rececconi. Io gli dissi: ma come, sparato Rececconi, sei pazzo? Mi disse: guarda, l'ambulanza l'ha appena portato al San Giacomo. Incontrai Renato Ziaco che mi prese per un braccio e mi disse: vieni con me. Mi porto su in camera operatoria, mi disse: Luciano è morto, vieni. Mi prese la mano, me la fece appoggiare qua dietro la schiena, vicino ad un rene, e mi disse: l'ha ammazzato questo.
C'era un foro piccolissimo, ma veramente di una dimensione talmente piccola che io non mi capacitavo come quel forellino avesse potuto provocare la morte quasi istantanea di Luciano.
Gioco suicida, così scrissero i giornali dell'epoca. Ma andò veramente così? Un calciatore di 29 anni, nell'apice della sua carriera, che qualche anno prima era stato campione d'Italia, facilmente riconoscibile per la sua chioma bionda, barattò veramente la sua vita per uno scherzo? Dubbi, domande, che si pone anche il collega Maurizio Martucci nel suo libro Non scherzo. Sentiamolo in questa ricostruzione.
Luciano Rececconi non pronunciò mai quella parola fantomatica: fermi tutti, questo è uno scherzo. E a dirlo oltretutto non sono io, ma fu proprio il gioielliere, perché in fase istruttoria dinanzi a chi indagava su quel delitto assurdo, lo stesso gioielliere disse, questo è riportato a verbale: Rececconi non ha fatto nulla per poter intimare uno scherzo, per poter fingere una rapina. E poi un altro aspetto molto importante che era emerso anche nei giornali dell'epoca, che addirittura parlavano, e questa è la voce del pubblico ministero, quindi della pubblica accusa, che a fare lo scherzo non fosse stato Cecco, l'angelo biondo, ma addirittura il gioielliere. Quindi il gioielliere, vedendo entrare nella gioielleria Rececconi in compagnia di un suo amico, perché non dimentichiamoci, il profumiere Fratticcioli era un suo amico, lui stesso avesse intimato uno scherzo nei confronti di Cecco.
Dal 1977 ad oggi tanti sono i dubbi legati intorno alla morte di Luciano Rececconi. Si è trattato veramente di uno scherzo? Questa è una domanda che si fanno in molti dall'epoca, ma nessuno è riuscito mai a dare una risposta. Proviamo a leggere insieme gli atti processuali del caso Luciano Ricecconi. Il gioielliere Bruno Tabocchini, prima di aprire la porta, ebbe sospetti sui due calciatori, ma tranquillizzato dal gesto del Fratticcioli, il profumiere, premette il pulsante e aprì la porta. Il sostituto procuratore Franco Marrone, PM, nel processo. E ancora una testimonianza. Io non ho sentito Ricecconi pronunciare la frase «è una rapina». Questo disse uno dei testimoni presenti all'interno della piccola gioielleria. Ha sparato a Ricecconi per paura immotivata. Questo è il PM, il ricorso in appello contro l'assoluzione di Tabocchini.
Il momento in cui lui punta l'arma prima verso Pietro Chedin e poi la sposta su Luciano Ricecconi, semplicemente per il fatto che il cane, cioè il grilletto della pistola, fosse sensibilizzato, bastò semplicemente urtare il grilletto per far esplodere il colpo. Ecco perché io sostengo all'interno del libro che la morte di Ricecconi fu accidentale, assolutamente accidentale. Però in realtà quella che poi è passata come tesi ufficiale è la tesi della difesa. Cioè il gioielliere, per poter arrivare ad un'assunzione in tribunale, però la causa dello scherzo. Purtroppo l'unica persona a non poter più parlare e che era presente all'interno di quella gioielleria era proprio Luciano Ricecconi.
La sentenza arriva il 4 febbraio del 1977 e porta all'assoluzione del gioielliere Bruno Tabocchini, assolto per legittima difesa. All'interno dell'aula, al momento della pronuncia della sentenza, c'erano le lobby dei gioiellieri che accolgono con un'esultanza la decisione dei giudici. A distanza di anni, tante sono ancora le domande su quel fatto, sulla morte di Luciano Ricecconi. Quelli erano gli anni di piombo, gli anni dove le gioiellerie venivano prese d'assalto dai banditi. Ma nonostante queste, rimangono tante domande aperte su come veramente sia morto Luciano Ricecconi. Adesso il giocatore ce lo raccontano. Chi lo ha avuto vicino? L'uomo Luciano Ricecconi, che veniva definito il saggio dai suoi compagni di squadra. Sentiamo.
Io sono fortemente convinto che la verità è un'altra e purtroppo è stato un destino crudele per Luciano, non tanto morire in un modo così, voglio dire, insolito, ma essere descritto per quello che non è. Questo ritengo, per la memoria di un uomo, è veramente massacrante, soprattutto per i suoi familiari. Luciano Ricecconi ha due figli stupendi che hanno il diritto di sapere come sono andate le cose veramente.
Luciano Ricecconi inizia come calciatore la sua carriera nel Propatria, poi Foggia, dove incrocia Tommaso Maestrelli, e poi il destino li fa ritrovare insieme alla Lazio. Con la Lazio ottiene lo scudetto nel 73-74. Centrocampista dinamico, di corsa, di grande quantità, abile negli inserimenti, molto importante nell'aiutare la squadra, nello sviluppo del gioco. Ce ne parlano i loro compagni, coloro che lo hanno vissuto in quegli anni magici.
Uno dei primissimi in quel periodo ad essere un centrocampista universale, poteva giocare in qualunque parte del campo.
Era quanto di meglio tu potessi avere dietro le spalle. Io, che ero uno che da terzino, da dire, faceva delle puntate in avanti continue, ogni qualvolta mi trovavo laggiù e la palla andava al giocatore che io marcavo, vedevo la chioma bionda di Luciano che chiudeva e poi magari mi diceva vieni, però insomma lui ti copriva sempre.
Siamo con Stefano Ricecconi, è un grande piacere averlo qui in questo speciale dedicato proprio a suo padre. Stefano, intanto grazie come sempre.
No, grazie a voi, è sempre un piacere sentirti e sentirvi.
Stefano, stiamo ricostruendo un po' questa storia e questa vicenda e io ti chiedo subito: tu che idea ti sei fatto dopo tanti anni?
Ma non è semplice l'idea, sai, perché innanzitutto devo fare una premessa, mi fa piacere perché insomma sono passati comunque tanti anni e il fatto che la figura comunque di papà sia comunque ricordata come calciatore, come uomo, mi fa sicuramente piacere. Il fatto che ne parliamo perché sicuramente in questi anni magari si è presa coscienza di una realtà magari anche diversa rispetto a quello che era stato tramandato, e diciamo che papà, a mio modo di vedere, è stato vittima di una circostanza, di una situazione di, di vita mai del tutto, insomma, chiarita. Io penso che la verità sia molto più semplice rispetto a quella che poi è stata raccontata, però per qualche strano caso magari non è riuscita a uscire in maniera particolare, oppure anche non è uscita perché erano tempi comunque diversi. Io penso che papà è stato vittima di una situazione che a magari qualcuno è sfuggita un po' di mano.
E senti Stefano, invece altra cosa che ti chiedo è come ti hanno raccontato tuo padre nel corso degli anni?
Ma sai, me l'hanno raccontato come un ragazzo che aveva un obiettivo, che ha lavorato tanto sui suoi limiti, cercando, non è nato campione, forse magari campione fuori classe non è mai stato, ma è stato sicuramente un grande calciatore, ma lo è diventato grazie al sacrificio, alla dedizione, al rispetto e alla voglia di arrivare e di perseguire insomma un sogno. Lui, mi ricordo che mio zio mi dice sempre che lo accompagnava, mio zio era un discreto calciatore, era anche un buon ciclista, e mio padre era uno che addirittura andava quasi più veloce dei ciclisti per portargli le borracce. Gli dicevano: guarda che tu hai una stoffa, ed era ragazzino, diceva: no, ma io devo andare a giocare in Serie A. Per cui erano quelle persone che talmente folli da inseguire un sogno che l'hanno raggiunto, però l'hanno raggiunto con tanto sacrificio e molta perseveranza.
Ti chiedo invece un pensiero su quello che poi è stato parte di questa vicenda, Bruno Tabocchini, il gioielliere.
Sai, io questa persona non la conosco. Non la conosco e non sono, a differenza magari di quello che magari è stato detto negli anni, non l'ho mai rincorso, non ho mai avuto una rivalsa nei suoi confronti. Sicuramente a me quest'uomo ha cambiato la vita, ha cambiato la vita in peggio, a me e quella di mia sorella, perché ci ha tolto sicuramente l'affetto di una persona importante, ma soprattutto non solo di un padre, ma di un grande padre, ma di una bella persona. E queste sono situazioni che uno non può mai... Ti cambiano, ti fanno vivere gli eventi della vita in maniera diversa. Io non ho, ripeto, nessuna rivalsa, però sicuramente... sono convinto che non è stato detto tutto e molte situazioni non sono mai state chiarite, per cui non ho una stima profonda, ecco, dell'uomo, però detto questo non ho fatto la mia vita senza andare a inseguire nessuno.
Senti Stefano, invece ti voglio chiedere, a distanza di anni, che cosa vorresti? Siamo quasi, mi sembra, a 45 anni dalla scomparsa di tuo padre.
Sì, sì, guarda, innanzitutto, come ti ho detto all'inizio, Marco, mi fa piacere che non sia stato dimenticato, non sia stato dimenticato. Poi negli anni anche l'uomo, no? Una persona comunque sempre molto disponibile e che ha lasciato comunque un buon ricordo in tutti. L'idea è quella che purtroppo le reiterate inesattezze o comunque l'idea che era uscita su di lui non chiarissima, avevano dato l'immagine di un uomo un po' mi venga permesso, un po' lo stupidotto della situazione, oppure del ragazzo leggermente avventato. E lui era una persona sicuramente allegra, era sicuramente una persona gioiosa, però era una persona anche che aveva la testa sulle spalle. In quella Lazio veniva definito quella Lazio un po' borderline, era definito saggio. Era un giocatore, un uomo che ha fatto tanti sacrifici per arrivare. Ha fatto una figura che secondo me doveva essere ricordata per quello che è stato, perché penso che nella vita di un uomo sia essere ricordati per quello che non si è, penso sia l'atrocità e l'ingiustizia più grande, per cui questo glielo dovevo come figlio, e glielo dovevo anche perché era giusto che venisse ricordato e venga ricordato nella maniera più corretta.
E noi personalmente, ti dico, siamo qui anche per questo, quindi io voglio veramente dirti grazie per questo pensiero. Prego.
Io dico grazie a te, perché diciamo che questo lo sai da tempo, insomma, sei stata una delle persone che non si è mai fermata all'apparenza, ti sei documentata, cosa che purtroppo nel vostro mondo non tutti fanno, anche perché sai, si tratta di una storia molto vecchia, per cui al giorno d'oggi fa molto più clamore lo scoop o sentire mai quella è una storia che magari non interessa nemmeno o interessa pochissime persone, ma ti sei dimostrato veramente un giornalista che è andato a scovare in profondità, a capire le situazioni, a leggere, perché poi basta documentarsi nella vicenda di mio padre, si annusa subito che c'è qualcosa che non funziona, però purtroppo questo non lo fanno tutti, e tu però, devo essere sincero, l'hai fatto, anche in un momento in cui tutto il mondo diceva un'altra cosa, oppure tutto il mondo, tutte le altre persone, quando parlavano della vicenda di mio padre, la semplificavano in una maniera molto sbrigativa e semplicistica.
Stefano, ti ringrazio tantissimo, ti auguro ogni bene, e noi siamo sempre qui, personalmente anche lo sai, e abbraccio te e tutta la tua famiglia. Un abbraccio.
Ti ringrazio. Grazie. Un bacione a tutti.
Grazie, ciao, Stefano Rececconi.
Ciao.
Dedicato a tutti coloro che hanno pianto. Dedicato a tutti coloro che hanno visto un re Cecconi. Dedicato a chi ancora si chiede: ma andò veramente così?
Già.
E allora ci siamo tornati in diretta, Cinzia, abbiamo fatto questo speciale, quindi
dedicato all'angelo azzurro,
l'angelo biondo che poi aveva la maglia azzurra della Lazio. Dunque, adesso ci prendiamo ancora qualche minuto per intanto c'è un aggiornamento che diamo subito di mercato, perché Lampard dà il via libera al Milan, Tomori in prestito per poter giocare di più, e questo è un altro indizio Tassello. Che porta dritto questo giocatore al Milan, altro rinforzo. Milan che praticamente ha preso un giocatore per reparto. Poi stasera ci sarà la partita, la seguiremo, domani analizzeremo ampiamente in apertura la gara del Milan contro il Cagliari, perché ha due risvolti questa gara: da una parte il Milan che vuole continuare a viaggiare lì in alto, e poi c'è il Cagliari, situazione anche lì delicatissima, con Di Francesco che si gioca solamente la panchina. Domani analizzeremo il match.
Comunque prima stavo vedendo anche un'intervista a Pep Guardiola, uno dei nostri titoli, no? Perché sono 50 anni.
Il vero maestro, dai.
Il vero maestro,
lo
possiamo
dire. Sì. In effetti non ce ne voglia nessuno.
Senza
ma vero,
equivoci.
No, il vero maestro.
E niente, lui festeggerà da solo, berrà qualcosa da solo, perché la sua famiglia non è con lui, e quindi
vabbè, è così. Può capitare, dai, facciamo
sì,
noi
fa
un
strano però pensare questa cosa.
Un allenatore che ha rivoluzionato il calcio, ha portato qualcosa di nuovo, innovativo al massimo, lo ha fatto con l'idea di calcio, vincendo e portandola un po' in giro per l'Europa, quindi su questo non ci sono dubbi. Lo so, questo è un po' triste. Devo dire che l'immagine non è proprio delle migliori, questo è vero. Tanti auguri Guardiola, che ha scritto pagine di calcio bellissime.
50 anni una volta sola.
Vabbè, dai, hai ragione. Di solito si fanno grandi feste a 50 anni, no? Come a 40 anni, 50 anni, no? Allora, facciamo un po' di audio, un po' di risposte, dai, via, audio.
Ciao a tutti, sempre Lorenzo da Savona. Si può dire che esiste un problema Ronaldo per la Juventus, o Ronaldo è intoccabile, non se ne può parlare?
No, si può dire, perché l'abbiamo detto anche lo scorso anno.
4 partite che non si vede. Sì. Ha fatto gol col Sassuolo, un gol inutile sul 3-1. è oggettivamente un giocatore. La Juventus gioca sempre in 10 quando c'è lui, perché gioca. Oh, ieri è stato fischiato un fuorigioco che se l'avessero fischiato appunto nella squadra in prima categoria del gioco io, l'allenatore l'avrebbe tolto perché stava passeggiando dietro la difesa in un Juventus Inter sul 2-0. Quindi credo che vada un attimino perlomeno ripreso dalla società, perché 30 milioni li guadagna, però se li deve guadagnare sul campo.
Giusto, giusto pure questo, ci sta. Ci
no,
sta.
No, vabbè, poi quando... Ragazzi, quando bisogna... Io sono dell'idea che quando va tolto, e quindi che vi devo dire? Poi saranno gli allenatori a scegliere, però ultimamente nelle ultime quattro partite inesistente, dobbiamo dire. Però è anche vero che Inaltra ha dato grande contributo, ci mancherebbe.
Volevo leggere questo messaggio di Vittorio, che dice: per par condicio, da interista, dico che la Juve aveva assenze pesanti, ma per via del Covid l'assenza dei giocatori sarà una costante. Comunque, grande partita dell'Inter, vero Vittorio? E poi ti dice Marco: ciao, vi ascolto spesso, perché leggete messaggi se non vi piacciono? Ci sta che ci siano messaggi non condivisibili da parte vostra, non arrabbiatevi.
No, invece bisogna leggerli tutti, perché è giusto, non è che si possono leggere soltanto quelli che ti dicono perché bravo,
poi,
approviamo.
Quando leggi quelli che non vuoi leggere, ti dicono: perché non leggi quelli che non vuoi leggere?
No, quindi poi alla magari fine non alcune volte dobbiamo un po'... fa una sorta di traduzione, nel senso, non perché non si capisce, perché magari c'è un approccio un po' troppo, no? Uno può dire non condivido, perché quello che dice, invece alcuni vanno proprio diretti con mettendo dentro parole che non possiamo riportare, però vabbè, questo dipende sempre da come uno è. Allora, 331 82 00 213, altro audio.
Ciao ragazzi, invece secondo me il gesto che a me ha dato più fastidio, anche se non sono interista e mi dà sempre fastidio, è che Vidal non ha esultato praticamente. Quello è una mancanza di rispetto.
Vabbè,
il bacio sì, ma può essere che l'ha dato a Chiellini, come ha detto lui. Hai il beneficio del dubbio. Ciao Rosolino da Fossano.
Ciao Rosolino, ciao.
Rosolino, per quanto è condivisibile il tuo pensiero, però dobbiamo dire magari che chi ha succede sempre, no? Chi ha vestito la maglia dell'avversario che sta in quel momento, magari ha vinto tanto, c'è un particolare rapporto, non esulta, non è il primo Vidal, che poi sia una moda che in generale a me non piace, perché il gol è espressione di gioia, perché segni. Poi in una partita così importante... Io se segno una partita così importante faccio...
Ma infatti, ma lui era contento.
Era contento. Però non ha esultato nella maniera classica, ma ci può stare. Dai, altro messaggio ancora, dai, ci proviamo, no? Dai, vabbè, sforiamo di 30 secondi.
L'ascoltatore che ha parlato del lancio di bastoni, quel lancio di bastoni può essere descritto come sciabolata morbida. E andiamo, Andrea.
Sciabolata morbida.
Vedi, ci ringraziano, Pier, ci ringrazia perché non conosceva la storia di Rececconi.
Grazie Pier, ne racconteremo altre. Questa è una storia veramente...
Rimasta così,
con tanti dubbi e tante domande. Siamo arrivati al termine della puntata di oggi, come sempre grazie a Cinzia Santangeli.
Grazie a te Marco, ci vediamo domani.
Domani sempre alle 13, ora. Adesso vi lasciamo a Stadio Aperto, Nicolò Ceccarini e tutta la squadra. Mi raccomando, scaricate l'app per chi non ci può seguire attraverso l'FM, la radio, ci può però seguire attraverso l'app, ripeto sempre, operazione semplice e veloce che vi consente di stare connessi con noi sempre e in qualsiasi modo. Grazie a tutto il comparto tecnico, alla redazione come sempre, noi ci risentiamo domani a partire dalle 13 e stasera alle 20 state con noi perché Vincenzo Marangio apre la serata con Cagliari-Milan. Ciao!